Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Scusate, non trovavamo più il quaderno degli appunti, il libro, il sussidiario. Ho dimenticato tutto. La cartella, insomma. Ecco, c'è anche Giovanni, come vedete. Allora, ben trovati e buon anno nuovo a tutti. E quest'anno incomincia molto con un punto di grande speranza, perché questo libro del Qohelet, secondo me, è proprio quello che ci vuole per ripartire con speranza, perché è un libro che tende ad abbattere tutte le speranze basate malamente e invece a darci la speranza giusta, quella che non delude. Perlomeno quello che è questo che abbiamo capito fin dai primi momenti in cui l'abbiamo aperto, questo libro. Ieri abbiamo in un'oretta lo abbiamo letto tutto, ieri sera in un gruppetto, e stamattina abbiamo iniziato a commentare i primi 11 versetti che vorremmo riprendere insieme con voi per sentire anche un po' voi che cosa ne pensate. Ecco, quindi sono molto contento che ricominci questo cammino insieme nell'ascolto della parola di Dio e nell'ascolto anche reciproco di tutti. Allora, se c'è qualcuno che si offre a leggere questi primi 10 versetti, 11. Vedo che ci sono volontari che si stanno spingendo l'un l'altro. Per esempio quel gruppettino lì di Sant'Egidio. Non c'è nessuno che legga?
Leggi Fiorella. Fiorella. Leggi Fiorella.
Parola. Brava. Parola. Brava Fiorella. Allora io adesso spengo il mio perché sennò faccio confusione.
La preghiera prima.
Bene, la preghiera, bene, è molto semplice, come al solito, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Col lume celeste, Signore, previenici sempre dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu celuti partecipi per Cristo nostro Signore. Amen. Vai.
Sì. Parole di Qohelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Qohelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono, e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Mi pare che ci sia in questo testo, che peraltro per me è stato molto importante, molto forte. Ci sono alcune cose che mi sono sembrate molto preziose. Pur nell'immobilità con la quale si descrive, il testo descrive la terra, è una mobilità vivacissima, perché tutto si muove. Il sole sorge, tramonta, i venti spirano, girano, i fiumi scorrono, il mare non è mai pieno e i fiumi continuano a scorrere. Quindi c'è anche, insieme a questa immobilità, c'è un grande movimento. E la descrizione che il testo fa della terra e di quello che succede sulla terra, non in particolare non alle creature viventi, ma ai fiumi, al mare, eccetera, a me dà l'impressione che racconti come in un altro modo la creazione, descriva ciò che il Signore ha donato quando ha creato il mondo. Quindi non è un venire dal niente, almeno per me, ma è il progetto, è il lavoro che il Signore ci ha donato. E ciò che ci ha donato è come dire, stabile, è saldo. Quindi quello che potrebbe sembrare una mancanza di novità, di movimento, è in realtà quasi, mi spiace, non so se sia una parola giusta, ma è una fedeltà, è la fedeltà a quello che il Signore ha fatto. Mi aveva colpito in modo particolare il versetto 3, mi sono chiesta se fosse tradotto, però non sono abbastanza brava per dirlo, perché mi ha colpito quella parola guadagno del versetto 3. L'uomo deve, o si aspetta, o è importante che guadagni. Il guadagno è qualcosa che ha molto a che fare con il potere, con il possedere. Ma in realtà tutto quello che c'è non è dell'uomo, è affidato a lui, ma non è suo. E quindi tutto quello che viene guadagnato, a me fa sempre l'impressione che da qualche parte ci sia qualcuno che perde qualcosa quando un altro guadagna. E quindi la parola guadagno mi sembra che abbia bisogno di una spiegazione più che io non riesco a trovare. La seconda cosa che mi ha colpito è questa esaurirsi delle parole, quasi fossero svuotate di senso, e questa incapacità di esprimersi. Perché, però nello stesso versetto dice che l'occhio non si sazia di guardare e l'orecchio non è mai sazio di udire. E quindi questo occhio che ha fame e questo orecchio che vuole udire mi sembrano molto importanti per capire che cosa fa l'uomo sulla terra.
Io ringrazio Gisella per questo che ci ha detto, e riguardo al guadagno non saprei bene perché a me viene in mente nella Genesi quando, quasi rimproverando i due progenitori, dice: lavorerai faticando e col sudore della fronte ti guadagnerai il necessario, ti guadagnerai il pane. E poi alla donna dice che deve partorire con dolore, con fatica, come se fosse quasi una mi viene difficile da dire, ma una punizione questa vita in esilio nella carne. Invece, come cristiana, come prospettiva neotestamentaria, l'eternamente nuovo è Dio, ed è Dio che dà senso anche alle nostre fatiche, ed è quello a cui anneliamo come desiderio più profondo. Il fatto che non resti più ricordo degli antichi, oppure che c'è qualcosa di cui si possa dire: guarda, questa è una novità. Beh, è Dio che fa nuove tutte le cose. È in Cristo che sono ricapitolati tutti i viventi, dalle generazioni più antiche agli ultimi. E l'ultimo Adamo è datore di vita, mentre il primo Adamo divenne un essere vivente. La vita è un dono sempre, però non ce la diamo da soli. Nessuno sceglie di venire al mondo da quei genitori o in quella famiglia. Però il dono della vita si accoglie ogni giorno. E mi veniva in mente la lettera ai Corinti, la prima lettera ai Corinti, nel capitolo 1, al versetto 22 del capitolo 1, dicono: mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano la sapienza, noi, dice l'Apostolo, annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. E nell'incarnazione, noi stiamo celebrando il tempo di Natale, Dio ha unito tutta la sua divinità alla nostra povera e fragile e debole umanità, per cui è in Cristo che riceviamo la vita. Ed è in Cristo che tutta la creazione è rigenerata. Citerei anche Romani, che dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, che sono le cose che portano a dissolvere la nostra esistenza terrena. Eppure in questo siamo più che vincitori, per merito, in virtù di colui che ci ha amato. In Cristo ci sarà restituito tutto, perlomeno io questo spero e cerco di credere completamente. Ho finito. C'è una piccola postilla sul guadagno che mi è venuta in mente mentre parlava Gisella e poi mi sono dimenticata di dire. In Filippesi l'Apostolo dice: quello che poteva essere un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo, perché in nome di Dio, in nome di Cristo, tutto considero come da rifiutare per metterlo al servizio del regno. Cioè, al di sopra di tutto c'è indiscutibilmente, inequivocabilmente Dio.
Provo a dire qualche cosa che è emerso dal commento comunitario di questa mattina, di questo testo. La mia proposta è stata quella di considerare con attenzione proprio quel termine vanità. È un vuoto. È un vuoto che deve essere riempito. È una singolarità che deve diventare comunione. È qualcosa che è splendido solo se e perché trova la pienezza di sé nell'altro. E quindi, invece di offendersi per la durezza del testo, mi pare che lo si possa cogliere come segno di una meravigliosa povertà che attende l'incontro, che attende la comunione. E questo si può dire e di tutta la creazione e di tutta la storia. È un'attesa nuziale, finché non arriva lo sposo, il salvatore, lui, l'altro da me, la mia vita è irrimediabilmente povera. Questa povertà quindi diventa in certo senso mirabile, meravigliosa, perché diventa un grande gemito d'amore, un grande grido d'aiuto. Tutto è bellissimo, ma questa bellezza si compie, si manifesta e si comunica quando incontra, diciamo, il mistero stesso di Dio. E quindi è quando la creazione si isola dal creatore e si autoedifica, fatalmente si impoverisce e addirittura si riempie di idolatria, di autoidolatria. E quando invece riconosce e accoglie colui che l'ha creata e colui che la sostiene, colui che la visita incessantemente e la nutre, lei trova la bellezza di sé. È vero, e quindi la bellezza è sempre la bellezza di una nuzialità, di una comunione, altrimenti è scoperto tutto e destinato o alla falsità di un autocompiacimento o all'inevitabile decadenza di ogni cosa. Invece visitata e amante, ecco, si riveste, si riempie di una bellezza divina.
Stamattina, a proposito del sole che sorge, che tramonta, e del vento, dei fiumi, insomma di tutti questi elementi della natura, mi veniva da ricordare il Cantico delle Creature di San Francesco, in cui tutti questi elementi della natura sono ricordati, e sono ricordati in qualche modo in modo simile al testo del Coelet, perché il Coelet tende a mostrarli nel loro essere limitati e quindi nel non essere delle divinità, come invece a quei tempi si intendevano il sole, la luna, le stelle come delle realtà superiori all'uomo. E invece qui si vede proprio una creazione vista nel suo limite. E quando San Francesco compone il suo Cantico delle Creature, vede tutta la creazione come generata da Dio, creata da Dio, e quindi nella sua creaturalità e quindi nella sua limitatezza. E quindi chiama il sole fratello, la luna sorella, e tutte le realtà che anche magari possono incutere spavento fino addirittura alla morte, le avvicina a noi, le chiama fratello e sorella, in questo modo le abbassa dal loro grado in debito di divinità e le trasforma in tutte realtà che vengono donate da Dio e quindi che sono al suo servizio e anche al servizio nostro. E infatti qualcuno di noi stamattina metteva in evidenza che in fondo va bene che i fiumi scorrono verso il mare, che ci sia questo ciclo dell'acqua, è assolutamente necessario per la vita dell'umanità. E quindi certo dà un'impressione di questa circolarità di vanità, ma anche è poi il motivo del nostro sostentamento. Ecco, quindi insomma è uno sguardo sul mondo nel quale viviamo che è tutto nelle mani di Dio. Ecco, questo mi sembra che sia poi il fondo, quindi uno sguardo verso la fede, ecco, che spinge a un atto di fede in Dio e quindi anche a un atto di pace del proprio animo.
Pare che l'idea che domina in questi 11 versetti sia il versetto 9. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Invece mi ricordo da Isaia, versetto 43, che dice...
Capitolo 43.
versetto 19, ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. E poi, se andiamo avanti nella Sacra Scrittura, c'è l'arrivo di Cristo e tutto il Vangelo. Cristo dice veramente delle cose nuove, dice, amate i vostri nemici, è una grande novità questa. Qui, e direi che Coelet è un libretto che fa da antefatto al Vangelo, che fa venire voglia di ascoltare delle cose nuove che Cristo ci ha portato.
Una cosa che mi è piaciuta e che mi sembra importante è quello che si legge alla fine del Coelet, che dà luce a questi primi versetti. Cioè, nell'ultimo capitolo il Coelet dice ricordati del tuo creatore. È importante secondo me perché vuol dire che lui non è lì che scrive su un foglio, non è che voglia fare un libro sapienziale, lui sta parlando con uno che ha davanti e gli dice ricordati del tuo creatore. Ed è quindi Coelet è uno che è preoccupato di parlare con questo suo interlocutore. Ecco, e di che cosa è preoccupato? Ecco, secondo me è preoccupato che il cuore di questo interlocutore si lasci prendere, cose poi che sono state dette, si lasci prendere appunto in maniera che io oggi pomeriggio sono andato a fare un giro in bicicletta, non era bellissimo il tempo, però c'erano tante cose belle, ecco, la natura, ecco, io sto in campagna, ecco, quindi quando faccio un giro non sono fra le case, ma sono in mezzo alla campagna, ecco. Quindi la preoccupazione di Coelho, secondo me, è questa. Io ho sentito questa. È preoccupato che chi ha davanti sarà un suo studente, un suo allievo, sarà una comunità, qualcuno, insomma, si fermi su queste cose e si lasci prendere da queste cose, mentre invece dice al capitolo 12 ricordati del tuo creatore, come per dire sì, la natura è bella, i fiumi, l'acqua, però ricordati che queste cose appunto ti devono portare al Signore e non prendere il tuo cuore in maniera da allontanarlo dal Signore.
Ecco, mi sembra che a questo punto siamo esplicitamente invitati a prendere in mano il cantico delle creature e quindi a gioire per come la bellezza della natura, che pure è così preziosa, diventa addirittura un evento di lode, di preghiera, di adorazione di Dio. È un luogo di copiosità della sovrabbondanza dell'amore. È una fonte di lezione. E quindi tutto è vivissimo. Allora, il nemico è la solitudine. Quando la creatura si chiude in se stessa, adora se stessa, costruisce se stessa, realizza se stessa e manca di questa nuzialità amante e amata, si impoverisce. Allora, certo, è giusto che anche il libro che abbiamo iniziato questa mattina ad ascoltare sia severo, perché è la cosa più importante e più doverosa che ci viene assegnata, la comunione d'amore. E la comunione d'amore come qualche cosa che noi, di cui noi abbiamo assolutamente bisogno e nello stesso tempo è fonte della positività del nostro essere insieme. È bello e soave che i fratelli siano insieme.
Mi veniva in mente che oltre a quello che diceva Gisella su questi due elementi che ci sono tra il movimento e e l'immobilità, un'altra cosa che c'è e di cui non riesco bene a trovare il rapporto è il rapporto tra un'idea di generazione che si ripete, che passa, di cui non resta e non resterà memoria, e la preziosità delle vite singole che c'è e che c'è anche in tanti altri testi. E mi domandavo se fosse magari in relazione con questo discorso del guadagno, che qui sulla Bibbia di Gerusalemme è tradotto con utilità, e quindi che non è una questione di utilità, c'è una preziosità delle vite individuali che non è sciolta nella preziosità delle generazioni che si susseguono, e c'è questo mondo che è di più che non uno sfondo per le vite, ma mi sembra che siano tutte vite insieme, anche quelle in altro modo, ma insomma dei fiumi così, però mi sembrava come un richiamo a tenere insieme la non assolutezza né della vita individuale né della vita delle generazioni. Mi è rimasto più come domanda che come un pensiero chiaro.
Bene, io volevo osservare un'ultima cosa, che è proprio l'inizio, parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme, perché figlio di Davide sappiamo che è un titolo piuttosto importante, come anche essere re a Gerusalemme, e sono due titoli che ci rimandano a Gesù, quindi penso che possiamo anche accogliere le parole di questo libro come provenienti dal Signore stesso. Direi che oggi ci viene anche dato un incoraggiamento alla nostra conversazione sulle scritture, perché quando dice che tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo, in fondo vuol dire proprio questo, cioè che nessuno da solo riesce, e quindi se ci aiutiamo gli uni con gli altri, ecco, viene fuori qualcosa di meglio che le parole del singolo. Bene, se non ci sono altre particolari osservazioni, noi ci potremmo anche salutare a questo punto e darci l'arrivederci a lunedì alle 18. Va bene? Intanto buona domenica a tutti e buon anno ancora a tutte le vostre famiglie. Bene. Ciao.